Radio Popolare, domenica 14 luglio, sono Carlo Lanfossi, come sempre oggi la mattina dedicata all'apertura di musica classica, ma ci sembrava giusto prima passare la parola allo Studio 1 e Alessandro Principe e Roberto Festa che ci aggiornano dagli Stati Uniti.
Sì, buongiorno. Buongiorno Carlo, buongiorno a tutte le nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori. Sì, dagli Stati Uniti perché c'è stato un attentato contro Donald Trump, hanno sparato a Trump, il quale stava parlando, stava tenendo un comizio in Pennsylvania. Trump è rimasto ferito, è stato portato in ospedale, è apparso diciamo in relativamente buone condizioni, nel senso che era vigile, ha reagito, si è rivolto al pubblico alzando i pugni, insomma in segno di lotta, di forza. Si vedeva però il sangue sul suo viso, dalla parte dell'orecchio, sul collo, e gli spari sono arrivati diciamo da lì vicino. Adesso bisogna ovviamente capire innanzitutto che cosa è accaduto, perché la notizia è di poche ore fa, cosa è accaduto esattamente e quali saranno poi le conseguenze, le reazioni, che naturalmente un fatto di questa gravità, di questa enormità innescherà. Siamo già in collegamento con gli Stati Uniti, con Roberto Festa che è lì per noi, adesso ci colleghiamo con Roberto. Vi faccio sentire il momento degli spari. Dicevamo, siamo a Butler, siamo in Pennsylvania, Trump stava parlando quando appunto si sono sentiti questi spari, poi si è visto Donald Trump accasciarsi circondato dagli uomini della sicurezza.
What happened?
I got you, sir.
Let me get my shoes, sir.
Hold that in your head, bloody.
Sir, we gotta move to the class.
Questi sono i momenti concitatissimi, naturalmente drammatici, dopo lo sparo. Questo è Trump che dice wait, aspettate. E qui è quando si rialza. Il pubblico dei suoi sostenitori che grida USA. E Donald Trump che viene portato via e messo in auto dagli uomini dei servizi segreti della sicurezza. Roberto Festa, buongiorno.
Buongiorno Alessandro, buongiorno agli ascoltatori.
Ecco, questi momenti dell'attentato a Donald Trump che abbiamo così descritto, che cosa ci puoi dire in più di quello che è accaduto intanto in quei momenti? Poi proviamo a capire se ci sono anche degli aggiornamenti ulteriori rispetto all'attentatore, rispetto a quello che è accaduto e alle possibili conseguenze.
Ma allora, Donald Trump ieri... ormai per noi è ancora, diciamo, oggi pomeriggio, comunque è ieri pomeriggio, il pomeriggio di sabato, stava tenendo un comizio a Butler in Pennsylvania. Lo ricordo, la Pennsylvania è uno degli swing states, uno degli stati diciamo contesi tra democratici e repubblicani. Allora l'ex presidente e candidato adesso repubblicano alla presidenza era sul palco e stava illustrando una carta, una mappa con i numeri dell'immigrazione illegale. A un certo punto l'avete anche fatto sentire adesso voi, secondo me si è sentito in modo abbastanza distinto, si sono sentite due diverse scariche di, sì. Insomma, di arma da fuoco. La prima potrebbe essere quella dell'attentatore, la seconda quella del Secret Service, dei servizi che hanno ucciso, perché appunto l'attentatore è stato ucciso. C'è un'altra donna del pubblico, una sostenitrice di Trump, che è morta, e ci sono due persone in condizioni critiche all'ospedale. Comunque si sono sentite queste due scariche di colpi. Trump, diciamo distinto, si è buttato a terra, si è abbassato. Immediatamente gli agenti del Secret Service gli si sono buttati addosso per coprirlo, per proteggerlo. Certo. A un certo punto lo hanno fatto rialzare e, sempre diciamo circondandolo con i loro corpi, lo hanno portato fuori dal palco. Come dicevi tu, Alessandro, Trump aveva il volto chiaramente segnato del sangue che cadeva, e levava il pugno proprio in segno di sfida. No, di rivendicazione, diciamo, che nulla poteva, che nulla può, diciamo, buttarla a terra. Attorno a lui poi si è scatenato, appunto l'avete fatto sentire, si è scatenato veramente il caos totale. Sì. Pensiamo una cosa, a questo comizio c'erano circa 50.000 persone. Quindi un numero veramente enorme. Quindi in molti tra il pubblico si sono buttati a terra, si sono riparati dietro gli spalti, la gente appunto urlava, piangeva. L'area del comizio poi è stata subito ovviamente chiusa e ci sono volute ore per sgomberarla, perché ovviamente la gente era lì in macchina e insomma e non era facile andarsene.
Ecco Roberto, si è capito da dove provenissero gli spari?
Ecco, questo è uno dei temi su cui gli agenti stanno indagando. Perché? Perché per entrare ad un comizio di questo tipo, per entrare a qualsiasi, diciamo così, evento politico, ci sono delle regole, ci sono insomma all'entrata c'è la security, vieni perquisito e assolutamente non puoi portare armi dentro lo spazio del comizio. Quindi, da dove ha sparato l'attentatore? Una delle ipotesi sarebbe che appunto l'attentatore ha sparato da una zona alta al di fuori dell'arena, al di fuori dello spazio del comizio. Quindi questa potrebbe essere una possibilità.
Quindi appostato su un tetto, appostato, insomma, da una situazione di altezza rispetto al comizio.
Sì, ecco, una delle cose che è venuta fuori appunto dei primi passi di questa inchiesta è che l'attentatore avrebbe sparato dall'alto. Come sia, poi chi sia, quali siano le ragioni, chi sia l'altra sostenitrice di Trump che purtroppo è morta, se è stata uccisa dall'attentatore o è stato ucciso, diciamo, dal fuoco amico del Secret Service, ecco, queste cose ancora non si sanno, ecco, siamo veramente all'inizio dell'indagine. Una cosa ovviamente importante è che questo fatto ha delle conseguenze immediate, immediate sulla campagna elettorale. Per esempio, una di queste conseguenze immediate è che i democratici, Joe Biden, avevano in programma una fortissima campagna di spot elettorali contro Trump, che è stata sospesa. Quindi non ci sarà in segno, diciamo così, di rispetto per il candidato.
Certo, naturalmente ha parlato anche già il presidente Joe Biden, ha parlato della violenza che deve essere condannata, tutti devono condannare quello che è avvenuto, ha detto in diretta TV Joe Biden, parlando appunto della violenza politica che non può essere accettata. Per quanto riguarda la ricostruzione dei fatti, adesso vedevo che c'è un video, che però è un video insomma da verificare perché è stato pubblicato sui social media, e ne parla, se non sbaglio, il Washington Post, dice che la persona che avrebbe sparato avrebbe avuto una tuta mimetica e sarebbe stato su un tetto, appunto, come tu dicevi, di un'azienda, di un edificio che si chiama AGR International Inc., cioè un'azienda, una fabbrica di imbottigliamento, quindi una fabbrica, un capannone, diremmo noi, vicino al luogo del comizio, e lì sarebbe stato centrato poi dai colpi di risposta dei servizi americani che lo avrebbero centrato uccidendolo, e lì si vede in questo video, che però appunto è da verificare, il corpo di quest'uomo per terra ucciso. Questa è la situazione adesso. Trump è stato portato poi in un luogo sicuro, adesso il suo staff dice che sta bene, che è vigile, che si trova appunto in sicurezza. Accennavamo già però naturalmente alle conseguenze di quello che è accaduto, gli spot, dicevi Roberto, che sono stati ritirati, Biden che ha parlato, ricordiamo tra l'altro che tra poche ore comincerà la convention repubblicana. Che cosa accadrà adesso in una campagna elettorale che fino a poche ore fa era segnata dal dubbio, no, se Biden rimane oppure no, che cosa potrebbe accadere adesso?
Ma allora diciamo che questo fatto specifico non ha conseguenze sul dibattito, sulla discussione interna e sulla frattura profonda, sulle difficoltà profonde, sul caos del Partito Democratico. Quella è una questione a parte. Sicuramente dal punto di vista repubblicano, anzitutto la convention sarà dominata da quanto è successo. Bisogna vedere appunto Trump dovrebbe parlare giovedì, quindi il giorno, diciamo così, dell'incoronazione ufficiale a candidato, probabilmente quindi ci sarà, perché la ferita è stato colpito, l'ha scritto su Truth Social, è stato colpito alla parte superiore dell'orecchio destro, quindi non è una ferita tale da impedirgli di partecipare alla convention. Sarà alla convention sicuramente, da un punto di vista, diciamo così, di immagine pubblica, quanto successo porta sicuramente degli elementi a favore di Trump, la sua reazione, il suo levare il pugno, il suo dire appunto inveire, no, contro chi ha cercato di colpirlo. Ecco, dà ancora di più il senso di un presidente forte, di un presidente che non si piega, di un presidente che si batte, diciamo così, per i valori americani. Quindi sicuramente da questo punto di vista quello che è successo oggi non ha conseguenze sulla discussione del Partito Democratico, sicuramente però rafforza ulteriormente la campagna di Donald Trump.
Va bene, Roberto, grazie, ti ringraziamo per questi aggiornamenti, per questi primi anche ragionamenti su quello che potrebbe accadere per un fatto così clamoroso. Ci sentiamo naturalmente nelle edizioni del giornale radio e se non hai altro da aggiungere io ti saluterei, Roberto.
Grazie, ciao Alessandro, ciao a tutti.
Grazie a Roberto in collegamento, Roberto Festa in collegamento con noi da New York per gli aggiornamenti di quello che è accaduto. Lo ripetiamo, c'è stato un attentato contro Donald Trump che è stato colpito di striscio a un orecchio durante un comizio a Butler in Pennsylvania. L'attentatore a quanto pare è stato ucciso, sarebbe stato piazzato sul tetto di un capannone vicino all'area del comizio, sarebbe stato ucciso dall'FBI subito dopo e adesso i media americani dicono che il presunto attentatore sarebbe un ragazzo giovane, circa 20 anni, sarebbe un ragazzo della Pennsylvania, quindi della zona, e si sarebbe appunto piazzato sul tetto di una fabbrica vicina al luogo del comizio e da lì avrebbe sparato per essere poi a sua volta colpito. Lo dicevamo, Trump si è rialzato, abbiamo fatto sentire il video del momento in cui è stato colpito e poi si è subito rialzato, circondato dagli uomini della sicurezza, mostrando il pugno verso i suoi sostenitori, i quali hanno subito naturalmente iniziato a inneggiare a lui per la sua diciamo anche reazione. Avete sentito il folla che grida USA, USA. Trump poi è stato portato via. Ecco, naturalmente dal punto di vista della sua diciamo situazione fisica, Trump non avrebbe avuto gravi conseguenze, però ovviamente l'impatto politico è enorme di un fatto come questo. Abbiamo già ricordato prima come ad esempio sono stati sospesi, è stata sospesa la campagna elettorale democratica in Pennsylvania, tra poche ore lunedì comincia la convention repubblicana e naturalmente la posizione di Donald Trump si fa ancora più forte all'interno di questa campagna elettorale, segnata fino a poche ore fa dalla estrema incertezza invece sul candidato democratico, su Joe Biden. Quindi io direi che a questo punto possiamo ridare la linea a Carlo Lanfossi che ci aspetta nello studio 2 per l'apertura musicale della domenica mattina. Noi ci risentiamo tra un'ora circa nel giornale radio. Ovviamente se prima delle 8:30 ci saranno altri aggiornamenti importanti ve li daremo in diretta e continueremo ovviamente a seguire la situazione. Grazie.
Grazie ad Alessandro Principe, grazie a Roberto Festa per gli aggiornamenti dagli Stati Uniti. Avevo proprio in scaletta una traccia da uno spiritual tradizionale trascritto da Florence Price, una delle più grandi compositrici, pianiste e organiste americane, e quindi ho pensato fosse uno stacco appropriato. Thank you. un arrangiamento di Florence Price nella versione qui per due pianoforti, ma esiste anche nella versione per violino e pianoforte dello spiritual Lord I Want to Be a Christian. Queste erano Deborah Moriarty e Jihua Tang, un disco di qualche anno fa intitolato Connecting Cultures, musica a quattro mani in giro per il mondo, ma l'abbiamo ascoltato perché, al di là delle notizie che arrivano dagli Stati Uniti, perché martedì alle 19 si chiude questa mini rassegna che si svolge alla Fondazione Feltrinelli, curata e presentata da Carlo Boccasoro, intitolata Musica Dissidente. È insomma una rassegna dedicata al potere della musica oltre ogni tipo di limitazione delle libertà e di sopraffazione dell'uomo sull'uomo. Sono tre concerti in collaborazione con La Scala, a cura appunto del compositore, ma anche direi animatore musicale, Carlo Boccasoro. Nelle altri precedenti appuntamenti si era parlato dell'antifascismo, delle dittature, e il martedì invece il tema sarà il razzismo negli Stati Uniti, con Francesca Bonaita a violino, Alessandro Commellato al pianoforte. Alessandro è stato anche spesso ospite da noi a Radio Popolare. Verranno eseguiti appunto i Three Negro Spirituals di Florence Price, di cui uno di quelli che abbiamo appena ascoltato, Respiri per violino solo di Fabio Vacchi, Giorgio Colombo Taccani Alastro per violino solo, e poi si chiude col pezzo Peace per violino e pianoforte di Jesse Montgomery. Prima di passare la parola alla pubblicità, invece un altro appuntamento che volevo segnalare in questi, insomma, che si svolge in questi giorni, sta per insomma inaugurarsi il Macerata Opera Festival da appunto lo Sferisterio, la bellissima cornice, un po' insomma simile diciamo all'Arena di Verona come setting. Quest'anno il Macerata Opera Festival, il MOF, è dedicato, come tanti altri festival, a Puccini nel centenario della scomparsa. L'opera che è stata scelta diciamo per aprire è Turandot, anche perché uno dei temi è proprio la luna di questo festival, e il coro alla luna è uno dei grandi momenti della Turandot. Si inaugura il 19, ma poi va avanti il 28 luglio, il 3 e il 10 agosto. Ivan Ciampa dirige, la regia è del regista spagnolo Paco Azorín. L'ultimo disco, diciamo l'ultima incisione in studio della Turandot, è una forse anche delle più belle, se non la migliore esecuzione di Turandot di sempre, cioè Antonio Pappano alla guida dell'orchestra e coro di Santa Cecilia. Poiché a Macerata verrà eseguita l'opera senza il finale di Alfano, perché verrà interrotta come fu alla mitica prima del 1926 al Teatro alla Scala da Toscanini, verrà interrotta con l'ultima nota che è stata sicuramente scritta da Puccini, cioè la morte di Liu, ho pensato che forse era giusto ascoltare la grande trenodia che accompagna la morte di Liu e la sua grande aria Tu, che di Gel sei cinta.
Oh, Thank you.
un bellissimo valzer in sol bemolle maggiore, una delle composizioni diciamo un po' al limite del catalogo schubertiano. Questo è uno Schubert trascritto, arrangiato da Richard Strauss, il Kupelwieser Walzer. È parte del disco uscito poche settimane fa, intitolato The Joyful Apocalypse, con il pianista Aurélien Pontier. La scelta è proprio di celebrare la Vienna, diciamo, insomma, del tra 8 e primo 900, come dire, fino all'arrivo poi della prima guerra mondiale, della, insomma, la joyeuse l'apocalisse gioioso è in realtà il titolo di un libro, se non sbaglio, che studiava un po', come dire, il contributo della grandissima spinta all'innovazione tecnologica tra 8 e 900 e sue contraddizioni interne e, come dire, la portata di questo e le conseguenze della prima guerra mondiale. Ma in generale il disco, il riferimento è proprio a un passato che è ovviamente quello, appunto, dei viennesi come Schubert, visto alla luce di tutta la generazione successiva. Strauss non era viennese, ma insomma aveva scritto diversa musica ovviamente legata al mondo della Vienna dei Walzer. E però poi il disco in realtà spazia anche insomma, nel mondo della Vienna di fine secolo, il mondo di Klimt, che peraltro è ovviamente rappresentato nella copertina del disco. C'è spazio per arrivare anche fino a Schoenberg, ma in mezzo c'è un po' di tutto, da Rachmaninoff a Godowsky, Schulhoff, Kreisler, ma anche una trascrizione dell'Adagietto di Mahler, della Quinta Sinfonia, Liszt, e si chiude con la Valse di Ravel, che mi sembra un ottimo gesto. Questo è appunto un'altra delle segnalazioni dei dischi usciti recentemente. Questo è un disco Warners, uscito qualche settimana fa, con Aurélien Pontier al pianoforte. Mentre invece io vi segnalo che oggi, sapete ormai la scaletta della stagione estiva è più o meno cominciata, e quindi anche il palinsesto della domenica è leggermente cambiato. Questo significa che Archivio Ricordi è spostato al mattino, cioè alle 10.30 dopo la rassegna stampa. Oggi Claudio è andato a ripescare diversi dei suoi incontri con Riccardo Chailly, che insomma ha nel corso, come dire, della carriera radiofonica di Claudio Ricordi, Chailly è stata una presenza più o meno costante, e insomma ha parlato con Chailly un po' di tutto, e quindi per questa replica di Archivio Ricordi Estate sarà appunto una delle varie appuntamenti che Claudio ha organizzato con Riccardo Chailly anni fa. Qui dice Claudio una decina di anni fa, un po' autobiografico su Chailly, ovviamente un po' pucciniano, come è giusto che si faccia per le celebrazioni, però è anche una di quelle conversazioni dove Claudio stimola un po' Chailly a raccontare qualche aneddoto. Uno di questi è Chailly racconta di quando alla Royal Concertgebouw, durante le prove della terza sinfonia di Mahler, l'ultimo movimento, sempre per cercare un po' di come dire, far capire sia all'orchestra sia al pubblico, lui ha sempre incentivato molto il format delle prove aperte, chiedeva all'orchestra, o insomma comunque canticchiava lui, quello che secondo lui era un tema che era ispirato dalla finale della terza sinfonia di Mahler, cioè Yesterday dei Beatles. Io non sono così convinto che quelle 6-7 note che compongono la melodia bellissima dell'adagio che chiude la terza sinfonia di Mahler abbiano poi influenzato Paul McCartney. C'è una vaga somiglianza effettivamente melodica, ma la cosa poi secondo me si chiude un po' lì. Ma è carino, insomma, che Chailly chiedesse agli orchestrali di canticchiarlo per, come dire, per dare un po' più spazio a quelle che anche in Mahler indubbiamente invece erano istanze che venivano dal mondo al di fuori della musica classica, molto repertorio popolare, tradizionale, quindi forse anche far svettare una melodia come quella, cantarla, poteva essere una buona risorsa. Di Mahler ovviamente Chailly ha inciso, se non sbaglio, proprio l'integrale delle sinfonie con la Royal Concertgebouw, e quindi perché non ascoltare proprio in attesa dell'Archivio Ricordi Estate oggi alle 10.30 con lui che ne parla, ascoltare proprio l'adagio della terza sinfonia. Thank you. insomma, quantomeno la prima parte dell'adagio, l'ultimo movimento, Langsam Ruhevoll Empfunden, della terza sinfonia in re minore di Gustav Mahler. Riccardo Scheyi alla guida della Royal Concertgebouw di Amsterdam, e appunto perché lo stesso Scheyi ne parla con Claudio Ricordi al suo microfono e lo sarà possibile ascoltare oggi alle 10.30 nella replica estiva di Archivio Ricordi qui sulle frequenze di Radio Popolare, dove appunto Scheyi poi racconta di aver individuato il tema di Yesterday dei Beatles in questo attacco dell'adagio della terza di Mahler, ovviamente in maniera un po' retrospettiva. Non mi rimangono moltissimi minuti. Io vi ricordo peraltro, se avete richieste o domande da una settimana all'altra, lo potete fare al 331-621-4013, sms, whatsapp o telegram, oppure potete mandare una mail a diretta@popolarenetwork.it. Io sono Carlo Lanfossi, oggi è una mattina un po' particolare perché la redazione notizie è qui pronta per ogni aggiornamento. Volevo ancora invece, prima della pubblicità, ascoltare con voi un'altra novità discografica abbastanza importante. È uscito per Alfa un disco atteso perché Konstantin Krimmel è uno delle voci baritonali più in vista, non solo direi nel mondo leaderistico, ma anche nei teatri d'opera. Ma soprattutto in questi anni si è fatto conoscere come interprete di leader. Il suo ultimo disco, prima di quello appena uscito, era dedicato a Die Schöne Müllerin di Schubert, e qui prosegue in un certo senso quel percorso. Il titolo del disco per la Alfa è Mythos, non so se va letto alla proprio la greca, come, insomma, comunque in generale il concetto è proprio l'esplorazione del mito, in particolare del mito nella prospettiva romantica. Quindi Krimmel e il pianista Amiel Bushakiewicz, peraltro straordinario, uno dei pianisti, devo dire, più attenti a tutte le sfumature che sono richieste nell'accompagnare brani da camera come questi. Qui Krimmel ha scelto di accostare proprio alternando brani di Schubert e di Karl Löwe, che è in un certo senso coetaneo di Schubert, ma soprattutto una sorta di suo epigono, anche per quanto sia più vecchio di un anno. È inevitabile, quando si ascoltano le musiche di Löwe, fare confronto con Schubert, sia come temi, come modo di affrontare il discorso musicale. Ma ovviamente nella nostra immaginazione Löwe guarda all'indietro e invece Schubert guarda in avanti, da grandissimo maestro anche dell'inaspettato in musica, come Schubert sapeva essere. Devo dire che però alla fine, qui in questo disco Mythos, che devo dire è bellissimo, cercatelo sulle varie piattaforme di streaming, quello che funziona particolarmente bene è poi alla fine proprio il lavoro su Karl Löwe, oltre a quello su Schubert. Konstantin Krimmel è stato sia celebrato, anche alle volte criticato, per questo aplomb che ha nell'affrontare il repertorio leaderistico. È certamente una personalità capace di scavare fino in fondo nei meandri delle partiture che studia. Non è certamente, come dire, una personalità debordante, e però secondo me proprio su Löwe, che è il compositore un po' più, mettiamola così in maniera anacronistica, un po' più borghese rispetto a Schubert, forse quel tipo di approccio funziona particolarmente bene. Questa è la
Türme, der schaut zum mitten der Nacht hinab auf die Gräber in Lage. Der Mond, der hat alles ins Helle gebracht. Der Kirchhof, er liegt wie am Tage. Da regt.
Perdonatemi, non volevo interrompere il canto, ma questa è la Totentanz, una delle tre ballate su testi di Goethe, opera 44 di Karl Löwe.
Dein Mann in weißen und schleppenden Händen. Das reckt nun, es will sich ergetzen sogleich, die Knöchel zur Runde, zum Kranze, so arm und so jung und so alt und so reich, doch hindern die Schleppen am Tanze. Und weil ihr die Scham nun nicht weiter gebeut, sie schütteln sich alle, da liegen zerstreut die Händelein über die Hügel.
hin sich geschenke, nun wackelt das Bein, wir werden da gibt es Vertrackte. Dann klippert's und klappert's mitunter hinein, als schlüg man die Hölzlein zu Takte. Das kommt nun dem Türm so lächerlich vor, da raut ihm der Schalk, der Versuch ein Tor, geh, hole dir einen der Laken. Getan wie gedacht, und er flüchtet sich schnell nun hinter geheiligte Türen. Der Mond tut noch immer, er scheinet so hell, zum Tanz, den sie schauderlich führen. Doch endlich verlieren sich dieser und der, schleicht eins nach dem anderen gekleidet einher, und husch ist es unter dem Rasen. Nur einer, der tritt und stolpert zuletzt und tappet und grabs nach den Griften. Doch hat kein Geselle so schwer ihn verletzt, er wittert das Tuch in den Lüften. Er rüttelt die Tontür, sie schlägt ihn zurück, geziert und gesegnet die Tür, aber zum Glück, sie blinkt von metallenen Kreuzen. Das Hemd muss er haben, da rastet er nicht, da gilt auch kein langes Besinnen. In gotischen Zierat ergreift nun der Wicht und klettert von Zinne zu Zinne. Nun ist um den Armen die Türme getan, es ruckt sich von Schnörkel zu Schnörkel ihn an, langbeinige Spinnen vergleichbar. Der Türme erbleichet, der Türme erbebt, gern gäbe ihm wieder den Laken. Da hängt, jetzt hat er am längsten gelebt, in Zipfel ein eiserner Zacken. Und drüben der Mond sich verschwindenden Scheins, die Glocke sie donnert ein mächtiges Eins. Und unten zerschwindet das Gerippe.
Radio Popolare continua l'apertura di musica classica. Io sono stato raggiunto in studio intanto da Alessandro Principe per qualche aggiornamento dalle notizie che arrivano dagli Stati Uniti.
Sì, sì, Carlo, ciao di nuovo, buongiorno. Non so se avete avuto modo di sentire la diretta che abbiamo fatto questa mattina presto alle 7 sugli aggiornamenti e le notizie che riguardano l'attentato a Donald Trump. Allora, Trump è stato colpito, lo ripeto, per chi non diciamo avesse già tutte le informazioni. Trump è stato colpito durante un comizio in Pennsylvania, stava parlando dal podio del comizio davanti a migliaia e migliaia di suoi sostenitori, sono partiti dei colpi di arma da fuoco, è stato colpito di striscio al collo, vicino all'orecchio, è caduto, poi si è rialzato con il viso insanguinato, insomma che si vedeva con il sangue che si vedeva chiaramente, è stato acclamato dai suoi sostenitori e poi circondato dagli uomini, gli agenti della sicurezza, è stato portato via camminando sulle proprie gambe per dire che insomma è una ferita di striscio e quindi Trump non è stato mai diciamo in pericolo di vita, però ovviamente il fatto è di una portata enorme. L'attentato a Trump irrompe nella campagna elettorale per le presidenziali statunitensi, naturalmente con tutte le possibili conseguenze. Ancora sui fatti però, innanzitutto bisogna dire che è stata uccisa invece una donna del pubblico, che è stata raggiunta da questa raffica di colpi che sono partiti adesso vedremo da dove, e altri due sostenitori sono stati feriti. Chi ha sparato? Allora, le ultime notizie dicono che sarebbe stato un ragazzo giovane sui 20 anni della Pennsylvania, che si sarebbe piazzato sul tetto di un capannone di una fabbrica a circa 200 metri dal luogo del comizio, e lì è stato a sua volta ucciso da un cecchino dei servizi segreti che lo ha diciamo individuato immediatamente dopo gli spari. Questa è diciamo l'ultima ricostruzione. Dicevamo che Trump è stato portato via dagli uomini della sicurezza, naturalmente sono stati momenti drammatici, molto concitati, il pubblico si gettava a sua volta a terra per ripararsi, poi ha cominciato a urlare, a inneggiare a Trump, molti piangevano, insomma sono stati veramente dei momenti molto, molto drammatici, molto forti, che come dicevamo irrompono nella campagna elettorale degli Stati Uniti. Trump adesso si trova in New Jersey, un video che è stato pubblicato poco fa lo ha mostrato scendere senza aiuti, senza essere sostenuto dalle scalette del suo aereo, quindi il che fa pensare insomma che le sue condizioni di salute non destino preoccupazioni. Joe Biden lo ha chiamato dalla Casa Bianca, poi Biden ha parlato anche in diretta TV, ha parlato della violenza politica, ha detto non possiamo essere così, tutti devono condannare la violenza politica. Le prime conseguenze sulla campagna elettorale, i democratici hanno sospeso la campagna in Pennsylvania e naturalmente siamo anche alla vigilia dell'inizio della convention repubblicana che comincia proprio domani. Trump dovrebbe riuscire ad essere presente, lì ci sarà per acclamazione, diciamo, la sua incoronazione ufficiale a candidato repubblicano alla Casa Bianca. Un fatto come questo e anche diciamo il modo in cui Trump ha reagito probabilmente ne rafforza ulteriormente la posizione all'interno di una campagna dove fino a poche ore fa si parlava di tutte le incertezze che invece riguardano Biden. Dicevo della reazione perché Trump si è rialzato dopo essere stato colpito e a quel punto, e questa è la foto che si sta vedendo in questo momento su tutti i media internazionali, la foto che rimarrà possiamo dire di quei momenti, con Trump che con il pugno alzato guarda verso i suoi sostenitori con il viso insanguinato, come a dire nessuno mi può fermare. Questa naturalmente è una foto che rimane diciamo come immagine di questo momento e appunto dicevamo probabilmente la sua corsa verso la Casa Bianca a questo punto è ancora più rafforzata. Ci sono reazioni ovviamente da tutto il mondo, poco fa ha parlato anche il segretario generale delle Nazioni Unite esprimendo la propria solidarietà. Dicevamo domani comincia la convention repubblicana e staremo quindi a vedere quelle che saranno poi anche diciamo il modo in cui verrà raccontato e narrato questo attentato. Sul attentatore non si sanno altre cose in questo momento, non ci sono ufficializzazioni della sua identità, sarebbe appunto un ventenne, un ragazzo giovane del posto che poi ovviamente l'inchiesta dovrà chiarire come abbia potuto sistemarsi su quel capannone, come i controlli diciamo siano stati vanificati, perché è vero che il capannone si trovava fuori dall'area più stretta del comizio, però era a poche centinaia di metri e le immagini lo mostrano in tuta mimetica, sdraiato con un fucile di precisione e appunto è andato molto molto vicino dal suo probabile obiettivo, perché Trump è stato colpito di striscio ma al volto, quindi veramente a pochi centimetri, da conseguenze ancora più gravi. Questo è tutto per il momento, Carlo, noi abbiamo l'appuntamento con il giornale radio alle 8:30, sentiremo anche Roberto Festa dagli Stati Uniti, insomma vedremo di raccontare tutti gli ulteriori dettagli e aggiornamenti sulla notizia.
Grazie, grazie ad Alessandro, grazie alla redazione Notizie di Radio Popolare. Noi proseguiamo ancora per gli restanti 20 minuti che ci separano dalla pubblicità con ancora qualche notizia, annuncio e dischi nuovi. Chitarra di Thibaut Garcia, questo è un coro da saudade di Agustín Barrios Mangoré, perché c'è un ricco programma per chi frequenta le sponde del lago di Como. Festival Musica sull'Acqua, organizzato, ideato, inventato da Francesco Senese, è già cominciato da qualche giorno, ma penso in questa settimana che sta per cominciare forse il suo nucleo più importante. Per esempio Beh, intanto si inizia, se non ricordo male, già domani, lunedì alle 18.30 a Colicon, l'Auditorium Ghisla, con Angelo Foletto che presenta il libro su Claudio Abbado. Ho piantato tanti alberi, Claudio Abbado, ritratti, recensioni, interviste. È un libro che Foletto ha pubblicato con la LIM, che un po' racconta tutta la lunga, il lungo rapporto che Angelo ha avuto con il grande direttore milanese. E poi appunto martedì invece alle 21 a Gravedona nel Palazzo Gallio arriva Maria João Pires, la grande pianista, alle prese con Mozart, un certo il capo 271 Jeannot. Ma poi per esempio venerdì 19 alle 21 nella chiesa di Santa Maria del Tiglio a Gravedona il Restal di Thibaut Garcia alla chitarra. Coro da Saudade di Agustín Barrios Mangoré e Thibaut Garcia alla chitarra, appunto sarà uno dei brani eseguiti da Thibaut Garcia all'interno del Festival Musica sull'Acqua. Sul sito festivalmusicasull'acqua.org trovate tutte le informazioni e vi ricordo l'appuntamento per chi volesse ascoltare la chitarra di Thibaut Garcia. Lo può fare venerdì a Gravedona, la chiesa di Santa Maria del Tiglio, non mi ricordo più esattamente le ore, ve lo dico subito, venerdì alle 21. Di fatto questo ricalca un po' l'ultimo disco di Thibaut Garcia, che proprio affrontava il repertorio di Barrios Mangoré e che infatti sarà al centro del programma di venerdì sera, quindi c'è spazio per sia brani originali, ma anche per esempio le varie trascrizioni bellissime che Barrios ha fatto di musica preesistente, come per esempio il Preludio opera 28 numero 4 di Chopin o l'Adagio dal Chiaro di Luna di Beethoven. Dalle sponde appunto della sponda occidentale del Lago di Como ci spostiamo invece e torniamo a ascoltare qualche novità discografica, perché come dire un po' rinfreschi le nostre estati. Insomma, sia per chi è a Milano, sia per chi ci sta ascoltando in streaming da qualche parte o alla radio. Un altro disco Alfa, uscito in queste settimane, già subito segnalato, annunciato, celebrato, vede protagonisti l'orchestra della radio di Francoforte, diretta dal suo direttore stabile ormai da tanti anni, Paavo Järvi, della famiglia Järvi, con le musiche di scena per Pelléas et Mélisande. Il testo di Maeterlinck, infatti, è stato messo in musica. Ha avuto perlomeno diversi momenti di creazione musicale per accompagnarlo. Qui nel disco Alfa si è scelto di mettere insieme le due, forse più tra le due più famose versioni, per quantomeno accompagnamento musicale per il testo di Maeterlinck, cioè quello di Fauré e quello di Schoenberg. Devo dire, io amo particolarmente il Pelléas et Mélisande opera 5 di Schoenberg. Rientra sempre nel periodo, diciamo, ancora tardo romantico, diciamo, di Schoenberg, prima della svolta atonale e poi dodecafonica, e soprattutto l'Langsam, l'adagio centrale, che poi è il sesto movimento che è proprio quello che accompagna un po' la grande scena d'amore di Peleas e Melisande, è anche, secondo me, una delle cose, proprio uno dei simboli più belli, forse, di che cosa doveva essere proprio la temperie culturale, musicale, artistica del tardo romanticismo e del simbolismo, ovviamente, di Maeterlinck. Peleas e Melisande, le musiche di scena scritte da Arnold Schoenberg, in questo disco che celebra le due versioni, sia quella di Schoenberg sia quella di Fauré, con una straordinaria, devo dire, in grandissima forma, orchestra della radio, sinfonica della radio di Francoforte, diretta da Paavo Järvi. Invece la Peleas e Melisande di Fauré, appunto, che è presente qui nel disco Alfa che abbiamo appena ascoltato, è anche al centro di un altro evento che si svolge oggi pomeriggio, sempre in zona Lago di Como. Un altro festival, prima abbiamo parlato del festival Musica sull'Acqua, questo invece è l'ACMUS, un festival, diciamo, più breve, che sta quasi per concludere, ma che ha oggi una delle sue tappe ricorrenti ormai come ogni anno. Si chiama la Musical Greenway, perché è una passeggiata musicale lungo una parte della Greenway del Lago di Como. La Greenway è, insomma, quella passeggiata che parte dalla chiesa di Santa Eufemia, siamo fondamentalmente sotto Lenno, ecco, tra Argegno e Lenno, da quelle parti. La passeggiata inizia e finisce nella chiesa di Santa Eufemia, si parte alle 17.30 e nella chiesa ci sono, devo dire, dei grandi nomi che abbiamo anche già ascoltato in altri dischi in passato, cioè quella di Eugénie Lefebvre, il soprano, e Louis-Noël Bétion de Camboulat all'organo. Sono gli animatori anche dell'ensemble Le Surprise, che abbiamo ascoltato in disco più volte. E loro aprono e chiudono alla chiesa di Santa Eufemia, appunto la prima e l'ultima tappa di questa passeggiata, ma poi ci si sposta in piazza per incontrare un quintetto di Legni che invece farà musica molto più allegra di Offenbach, Stravinsky e la Rhapsody per clarinetto di Debussy. Poi sulla via del ritorno sulle scale del monastero per ricordare ancora il quintetto di Legni e poi quindi trascrizioni di Ravel e Holst e infine si rientra a Santa Eufemia. In chiesa di Santa Eufemia, nelle trascrizioni per organo di Louis Robillard, si potrà ascoltare proprio anche, per esempio, le musiche di scena per Pleiades et Mélisande, la versione però di Fauré, non quella di Schoenberg. Tra i vari pezzi che Eugénie Lefebvre e Louis-Noël Bétion de Camboulat all'organo eseguiranno, oltre alle musiche di scena per Pleiades et Mélisande, c'è anche, per esempio, questa bellissima Soleil couchant, insomma, i soli calanti, tra i tramonti, è il titolo di una poesia di Verlaine, che è scritta da Nadia Boulanger e che peraltro i due avevano già inciso in un disco di qualche anno fa. Era un disco Harmonia Mundi di qualche anno fa con Louis-Noël Bétion de Camboulat all'organo, Eugénie Lefebvre soprano. Questo era il lead Soleil couchant di Nadia Boulanger in un arrangiamento per organo di sempre dello stesso Bétion de Camboulat. L'appuntamento per chi da quelle parti o per chi vuole oggi è 17:30 alla chiesa di Santa Eufemia della Greenway del Lago di Como. I biglietti si possono acquistare sul sito del festival, quindi insomma il festival Lacmus, e altri brani ovviamente verranno eseguiti alla chiesa di Santa Eufemia, che fa da apertura e chiusura di questa passeggiata. E qui dice che la biglietteria apre un'ora prima del concerto, l'ingresso dai varchi è consentito 20 minuti prima dell'inizio del concerto, e appunto la prima tappa, il luogo di ritrovo, è proprio la chiesa di Santa Eufemia. La passeggiata dura, qui dice, durata approssimativa, non è molto approssimativa, 105 minuti più lo spostamento a piedi tra una stazione e l'altra di 5-10 minuti in caso di maltempo, ma non credo oggi, però non si sa mai. E il concerto si svolge interamente alla chiesa di Santa Eufemia. Negli ultimi minuti io, insomma, vi avevo detto, mi piace sempre anche rispondere alle vostre richieste da una settimana all'altra, e Michele settimana scorsa mi chiedeva se Michael Nyman, il grande compositore inglese, avesse anche una carriera da, insomma, da performer di altri, musiche altre. Purtroppo la aveva quando era giovane, nel senso che comunque lui nasce come pianista anche in diversi gruppi, non solo di musica, né di musica classica né di crossover, ma di fatto poi quando ha iniziato a scrivere colonne sonore e diventare famoso, poi ha fondamentalmente inciso esclusivamente musica sua, anche con la Michael Nyman Band. L'unico, se vogliamo, disco degli ultimi 15 anni dove Michael Nyman esegue anche musiche non interamente sue, insomma, comunque con l'aiuto di qualcun altro nell'arrangiamento, è il bellissimo The Glare, che ha inciso per la sua etichetta, sempre la Michael Nyman Records, insieme a David McAlmont, il insomma, cantante anche lui inglese, che come Michael Nyman ha un passato, diciamo, nel mondo della musica rock, e poi dopo insomma si è anche lui specializzato in altri repertori e addirittura ha cambiato lavoro, nel senso che adesso insegna alla University of Leicester, se non sbaglio, architettura, ma insomma al di là di quello ha inciso appunto The Glare insieme a Michael Nyman. Sono tutte di fatto reinvenzioni di musiche di Nyman passate, loro stesse poi di fatto musiche che strizzavano l'occhio a musica del passato, e però segrete, quindi addirittura l'etichetta chiedeva agli ascoltatori di provare ad indovinare tutte le 11 tracce da dove venissero, da quali musiche di Nyman venissero, per così per dare un premio, e beh, il premio era una copia autografa dell'album, e devo dire sono tutte anche poi ispirate a quelle che nel 2009, quando l'album è uscito, erano fatti di cronaca. Uno di questi si intitola In Re Don Giovanni, perché la traccia vecchia di Michael Nyman era In Re Don Giovanni, uno dei pochi brani non per film, ma una sorta di trascrizione pasticcio dell'area del catalogo di Mozart di Leporello dal Don Giovanni, nella versione classica di Nyman un po' elettrizzata, qui trasformata invece con la voce di David McAlmont in una ovviamente presa in giro di chi se non altro In Rai Don Giovanni, che si legge In Rai, ma appunto è un gioco di parole, se non il nostro nuovo come dire, nome dell'aeroporto di Malpensa, Silvio Berlusconi.
It's time for me to go on to better things. I don't need to wear his wealth like a noose around my throat. I'm not a goat. His hair is not his own, and although surgeons fixed his eyes, he never sees how vulgar he's become. I laugh and then I cry. He thinks that he's become the king. He's just a shameless playboy pimp. I cannot love a man with flus. He's a younger than his kid.
Sulle musiche di Michael Nyman e David McAlmont, che prendono in giro Silvio Berlusconi, io, Carlo Lanfossi, vi saluto, lascio la linea alle notizie e agli aggiornamenti del giornale radio di Radio Popolare. Ci sentiamo domenica prossima, come sempre. Vivete felici.